L'idea che ho di me è il solo velo da conoscere e scoprire. Lo spazio interiore non è l'ultima e sola realtà, quantunque quello esteriore non sia che una sua immagine riflessa. Buongiorno a tutti voi e tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Sono le ore 12:01 di venerdì 28 febbraio 2025 e ora inizia una nuova puntata della trasmissione Gli Altronauti a cura del Centro Culturale Sei Altrove. E qui ai microfoni della radio c'è Iapos e con me c'è Mel.
Buongiorno a tutti.
E vi ricordiamo innanzitutto il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, ve lo ripeto, www.seialtrove.it, scritto tutto in lettera, tutto attaccato per qualsiasi informazione che riguardi il nostro centro, nonché altro, nonché anche la trasmissione degli Altronauti. E vi ricordo anche il sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org. Ripeto, www.radiocooperativa con due O.org. E sul sito della nostra emittente trovate molte cose interessanti, il palinsesto, ad esempio, per essere informati quindi aggiornati sulle novità che riguardano le nostre trasmissioni e le varie puntate. Sia i podcast, quindi la possibilità di riascoltare le puntate delle trasmissioni di Radio Cooperativa, le novità e gli aggiornamenti sulle tematiche che vengono trattate e anche tra le varie voci le modalità con cui contribuire economicamente all'esistenza della nostra emittente, che come sapete ha i suoi ascoltatori come principali sponsor e non ha pubblicità, quindi tra una trasmissione e l'altra o all'interno delle trasmissioni. Trovate sul sito, che vi ripeto, è www.radiocooperativa.org, indicato come fare alla voce Sostieni la nostra radio. Si può fare un bonifico bancario oppure un versamento tramite bollettino postale che trovate già precompilato, oppure anche una donazione tramite PayPal. Noi vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità, anche un piccolo contributo è ovviamente ben accetto. Nella puntata precedente vi abbiamo introdotto ad un tema che, come abbiamo detto, affronteremo a più riprese, quindi a più puntate, ed è si tratta di un testo di cui abbiamo letto la prima parte, appunto, venerdì scorso, intitolato La triade umana, un testo che trovate nel nostro blog. Quindi chi volesse, sul sito seialtrove.it, clicca la voce blog in alto a destra. E vi compariranno le prime due parti pubblicate di questo testo scritto da Hermes, dedicato appunto alla triade umana. E che cos'è la triade umana? Affronteremo più nel dettaglio questo aspetto nella puntata di oggi, come sempre attraverso la lettura del testo che vi ho appunto citato, e poi daremo lo spazio ad una nostra visione sull'argomento che leggiamo e ovviamente alle vostre considerazioni, che vi anticipo già, potrete poi fare in un secondo momento allo 049 880 90 20 per telefonare in diretta, oppure al 345 18 91 68 5 per scrivere un SMS. Vi lascio alla voce di Mel.
Tre principali rapporti sono possibili nelle relazioni tra l'uomo e il mondo. Questi rapporti, se intesi come regole auree, nel senso di essere soggetti ad una precisa legge, possono essere visti come tre stati d'esperienza con cui l'essere sperimenta se stesso. L'uomo confuso e perso nel mondo. L'uomo rifiutato e alienato dal mondo. L'uomo nel mondo, ma non del mondo. Nelle prime due relazioni, l'uomo, identificato nella struttura che modella la sua personalità di facciata, è scisso dalla propria essenza e confuso nel mondo delle apparenze. Nella terza relazione, l'uomo risvegliato alla sua essenza è nel mondo, ma non del mondo.
Nella prima relazione troviamo l'uomo identificato e confuso dal mondo. Questo è lo stato più comune dell'uomo moderno, identificato totalmente con le forme esteriori del mondo circostante e perciò disciolto in tutti gli accidenti e le credenze di questo mondo. Quest'uomo non è consapevole di errare nella totale confusione, di essere scisso dalla sua vera essenza. Sottomesso allo scorrere del tempo, patologicamente malato di futuro, corre tutto il giorno per ricominciare il giorno successivo a correre di nuovo, finché allo stremo delle forze è il suo corpo a richiedere o imporre una necessaria pausa. Al di là delle sue buone intenzioni, il fine che lo muove è quello di sempre: competere e lottare, per acchiappare un pollo per pranzo e, se la brama non è sazia, competere e lottare per acchiappare una gallina per cena. Questo tipo d'uomo appartiene alla categoria degli allucinati. I valori cardini di questa tipologia d'uomo perso nel mondo sono il potere, i soldi e il sesso, e la corrispondente competizione per colmarne la mancanza.
Nella seconda relazione troviamo l'uomo perduto dal mondo. Si tratta dell'uomo incapace di aderire ad uno schema sociale, non idoneo o inadeguato agli standard sociali e culturali dell'epoca. Reietto, nella versione peggiore, magari è un alienato, un barbone, e nella versione migliore un anacoreta o un eremita. In tutti i casi non partecipa più al mondo. Il mondo lo ha completamente rifiutato, esiliato, emarginato e dimenticato. Questo tipo d'uomo appartiene alla casta dei dimenticati. I valori di questa tipologia d'uomo sono indipendenza, autonomia, sopravvivenza, adattamento e i vari modi per ottenerli.
Nella terza relazione c'è il rapporto che più ci interessa, essendo quello dell'uomo nel mondo, ma non di questo mondo. Questa terza e particolare relazione uomo-mondo è egregiamente citata nei Vangeli con la parabola «Sono nel mondo, ma non sono di questo mondo». Questo tipo d'uomo partecipa alla vita del mondo ricordandosi di sé, cioè mantenendo viva la coscienza della propria essenza. È vigile e sveglio. Quante volte, sempre nei Vangeli, è usata la parola svegliatevi, vegliate. Quest'uomo si avvale delle nuove tecniche e delle opportunità che esse offrono, le sa integrare nella propria vita perché possiede uno scopo. Quest'uomo nella sua esteriorità è rivolto all'altrove, poiché interiormente il suo sguardo scruta l'oltre. È al di là del conosciuto, oltre la quotidianità e l'ordinarietà, perché ha trasceso le convenzioni e integrato le interpretazioni dettate dai punti di vista personali. Audace è spesso su una linea di confine, coltiva la pace e pratica la sana follia. Quest'uomo è iniziato all'arte poiché sperimenta e opera nel mondo attraverso la mistica della sua innata arte. In uno stato di coscienza di distacco partecipato, è al di là del bene e del male. Per questo evita di cadere nella rete in cui sono caduti gli uomini persi nel mondo e gli uomini rifiutati dal mondo. Quest'uomo è il dopo uomo, l'ente cristico senza croce, colui che dopo un duro lavoro si è risvegliato alla sorgente stessa della vita, fonte e scaturigine del pensiero vivente. Costui è colui che la regola morale, seguita e difesa dalla folla, etichetta come folle, oppure definisce un idiota. E come vi dicevo, questo approfondimento lo potete leggere, la seconda parte di uno scritto che si intitola La triade umana, nel nostro blog, e quindi può essere molto interessante poterlo rileggere e quindi soprattutto leggere anche nei dettagli quali sono le definizioni con cui vengono definite queste tre modalità di esistenza, queste modalità di relazione sostanzialmente tra l'uomo e il mondo. Qualcuno si può riconoscere oppure no, di sicuro la cosa che molto spesso è più facile in queste situazioni è proiettare questa cosa sull'esterno, quindi magari c'è più facile vederla negli altri, eccetera, e più che ovviamente su noi stessi. Ma queste tre modalità quindi che abbiamo citato sono l'uomo confuso e perso nel mondo, oppure l'uomo rifiutato e alienato dal mondo, oppure l'uomo che vive nel mondo ma non del mondo. Sostanzialmente credo che possiamo dire, Mel, che le prime due tipologie di uomo sono quelle più comuni forse da trovare e da vivere anche nella propria esperienza.
Direi che sono quelle che conosco meglio, di sicuro.
Esatto, la stessa cosa vale per me, per la mia esperienza, e devo dire che se posso chiarire appunto un po' questi aspetti, nella prima relazione troviamo sostanzialmente il modello di essere umano massificato a cui spesso facciamo riferimento quando parliamo, diciamo, di uomo ordinario. Non è questa una cosa, ovviamente, una condizione offensiva in cui qualcuno, perché è proprio una modalità coscienziale, una modalità di vita.
Sì, potremmo vederle esattamente come vediamo i tre stadi di sviluppo, un bambino, un adolescente, un adulto, quindi non per forza uno deve sentirsi accusato di appartenere oppure colpevole di appartenere. È uno stadio, una condizione, c'è scritto proprio nel testo, tre stati d'esperienza con cui l'essere appunto sperimenta se stesso e ad ognuno è data l'opportunità proprio di conoscersi e di fare esperienza all'interno di uno di questi. Quando non c'è la consapevolezza di come funzioniamo, questa viene vissuta senza nessuna consapevolezza e quindi senza nessuna capacità di averne qualche tesoro, diciamo qualche beneficio, di averne un'utilità. Si può ripetere all'infinito e quindi anche anche in quella fase della vita in cui pensi di aver raggiunto una certa saggezza, in realtà no, se guardi che cosa hai davvero maturato, stringi un pugno di mosche, perché la saggezza non sta poi semplicemente solo ed esclusivamente nell'età che hai, ma credo, per quel che è la mia esperienza, proprio nella consapevolezza con cui hai vissuto l'esperienza. E a volte vivere consapevolmente anche solo un giorno può regalarti una sensazione di pienezza che magari è di una certa saggezza che non hai saputo maturare nel corso di 20 anni o di 30.
Caspita, grazie per questa bella perla, diciamo, per questa bella esperienza che hai trasmesso. E appunto, consapevolezza o inconsapevolezza, sostanzialmente, citavi spesso, quando hai citato adesso queste tue parole, credo che quando si vive come uomo identificato e confuso nel mondo, ed è una condizione che conosco perché l'ho vissuta principalmente anch'io per tanto tempo, forse non ne sono in realtà esiliato, anzi credo che queste condizioni possiamo vederle anche come degli stati di coscienza che quindi possono anche essere compresenti in noi. Forse la terza tipologia di uomo su cui magari ci concentreremo dopo, è più una cosa potenziale che credo ognuno di noi abbia in potenza, perché altrimenti non sarebbe nemmeno presente in questo scritto, ma però debba essere scorta, alimentata, sviluppata. Sicuramente il modello che ci viene trasmesso, a mio avviso, secondo me, per quella che è la mia esperienza, è un modello che si rifà o al primo uomo o al secondo uomo, cioè o all'uomo che sostanzialmente si conforma al mondo, che vive nel mondo ma che non si pone magari troppe domande sul mondo, magari anche perché non ne ha l'occasione, non ha la possibilità o il
Sì.
tempo, perché viene citato qui l'aspetto del tempo, quindi dovendo correre dietro alla conquista di un pollo per pranzo, di una gallina per cena, continuamente in una, come un ingranaggio all'interno di una macchina, sostanzialmente viene meno il tempo, anche la possibilità forse di interrogarsi, di indagare. E quindi si fa questa esperienza sostanzialmente di essere persi e confusi nel mondo. E vuoi per costrizione, vuoi per scelta, per convinzione, invece lo si accetta, quindi si accettano le credenze, le status quo, le abitudini che il mondo comporta e non si vede la possibilità di qualcosa di diverso sostanzialmente.
Sì, in effetti non è facile perché veniamo educati, cioè siamo educati proprio da questa società, veniamo educati a muoverci, diciamo, in una certa direzione che è quella che fa nascere soprattutto la competizione, una compulsività incredibile a livello mentale, uno stato di diffidenza anche perché poi ti viene detto fin da piccolo devi svegliarti, sta attento, ti mangiano i risi in testa se non ti dai da fare.
Capisco.
Ecco, una serie di piccole affermazioni gentili che si prodigano a fare in modo che tu possa vedere nell'altro sempre qualcuno con cui competere, un possibile nemico, qualcuno che ti può soffiare
Qualcosa.
qualcosa, esatto, un affare, un posto di lavoro, i concorsi, il posto in cattedra piuttosto che vicino al professore, insomma, sempre questo sistema competitivo che ci portiamo addosso e che si basa soprattutto su una sfiducia e questa sfiducia si mantiene così a causa della non conoscenza di come funziona. Adesso mi ricordo le mie prime guide proprio con la macchina per dire una cosa molto semplice, no? Non è mica che mi fidavo di come sapevo guidare, c'era proprio una totale sfiducia perché facevo fatica, come tutti, a calibrare a destra e a sinistra le misure del veicolo che guidavo. In modo invisibile funziona un po' così, finché non mi conosco non ci può essere che sfiducia, perché vado un po' a caso. E quindi devo prendere per imitazione, diciamo, e un po' si diventa anche scaltri a non farsi fare le scarpe da qualcuno, ma si rimane, diciamo, sempre in questo contesto di correre per arraffare quanti più privilegi possibili, quanti più comfort possibili, quanti più status symbol possibili.
Sì, e
Ecco.
questo a seconda poi dell'esperienza può essere sia per una necessità di sopravvivere, sia per una invece
Sì.
affermazione, modalità di affermazione. E qui si citano i valori e quindi i valori cardine di questa tipologia d'uomo, quindi questa cosa può essere magari per qualcuno anche urtante, perché qualcuno può riconoscersi, qualcuno invece può dire no, io questa cosa anzi la contesto all'esterno. Come capitava a me, quindi di contestare all'esterno qualcosa che in realtà ero, cioè, ad esempio, i valori di questa tipologia d'uomo, scrive Hermes, sono il potere, i soldi e il sesso, e la corrispondente competizione per colmarne la mancanza. Cioè, sostanzialmente un piano di coscienza dove attualmente queste cose, il potere, i soldi o il sesso, sono cose che ci danno, questa è l'idea, comunque a livello sociale, una forma di potere, sostanzialmente, di affermazione per noi stessi, sicuramente di sopravvivenza,
Sì.
un potere per sopravvivere e anche per potersi affermare in una modalità o in un'altra, e spesso questa cosa assume delle modalità che ovviamente non sono così palesate, perché molti direbbero: io non ricerco il potere,
No.
oppure non ricerco i soldi o men
Sì,
che meno il sesso,
esatto.
eccetera. Però adottiamo anche la
Sì.
vita stessa ha adottato molte modalità, diciamo, per poter farci seguire queste direttive in modo, diciamo,
Sì,
molto ingannevole, ecco, diciamo.
guarda, se mi osservo, che cosa posso dire? Che come tutti, credo, la maggior parte, che cosa ricerco? Ricercavo una forma di soddisfazione, di appagamento, di pienezza, di benessere. Non c'è nulla di male in questo. Come lo fai diventa il problema, perché finché lo fai cercando di raccoglierlo e di spremerlo da fuori, quindi con tutto ciò che ti circonda, non solo gli oggetti, ma soprattutto e in special modo le persone, allora è l'inizio di tutti i problemi, perché questa cosa è senza fine, è un desiderio è un desiderio senza fine che ti insegue come un gatto affamato, ce l'hai sempre alle calcagna, gli dai da mangiare alle 7 della mattina e a mezzogiorno sta di nuovo a miagolare, a toccarti con la zampetta perché vuole cibo, no? Non c'è pace, quindi dopo che hai mangiato saziamente a mezzogiorno più di quello che avresti dovuto e sei anche il medico ti fa notare che sei anche in sovrappeso a rischio di diabete, no, alla sera c'hai fame un'altra volta. Quindi questo senso, questo diciamo ridursi a desiderare potere, sesso e soldi è ovviamente un estremismo per dare un po' la spiegazione a quella che è questa natura, che ha ovviamente il suo sacrosanto ruolo nell'esistenza di questo mondo, perché senza di questa io credo non ci si muoverebbe a che scopo, no? Non ci si muoverebbe neanche dal letto alla mattina, no? Quindi non ci sarebbe. C'è questa ricerca continua che ti spinge a fare. Poi, se non conosciuta, rimane un pozzo senza fondo, dentro al quale tu puoi buttare qualunque cosa, non si riempie mai. E non solo, la cosa che più diciamo mi ha ferito osservare su di me è che diventa cieca a quello che questa ricerca comporta. Perché alla fine il mondo che conosciamo tutti sta in piedi così com'è, lo tolleriamo così com'è, perché in un certo senso ci si appanna la vista e non si vuol vedere da dove arrivano tutti questi comfort, da dove arrivano tutti questi benefici e da cosa continuamente pretendiamo appagamento, soddisfazione, benessere. Quindi c'è un po' lo stadio, questo io mi guardo indietro e mi riconosco come una locusta del pianeta. Un essere che va in giro a mangiare senza tregua, a divorare qualunque cosa, sotto tutti gli aspetti, non solo fisico, di cibo, a livello di cibo, ma anche come rapporti, emozioni, viaggi, piaceri, divertimenti, sensazioni. Non basta mai.
Sì, quindi quella modalità che anche tu citavi di competizione, che viene descritta qui competizione o di accaparramento, di rincorsa
Sì.
all'accaparrare qualcosa, vale anche su un piano emotivo, quindi rincorrere l'idea di, diciamo, di amore, di visibilità o di riconoscimento, oppure anche di magari grandi ideali romantici che però possono dietro. Mettiamo questo punto di domanda, nascondere una di queste modalità, cioè sostanzialmente la ricerca di sopravvivere, di una forma di sicurezza, di una pienezza che ci dia una piena
Sì,
sicurezza.
se, esatto, se sul piano fisico diciamo bramiamo proprio la sopravvivenza e lo possiamo riconoscere quando abbiamo fame, per forza di cose, insomma, devi mangiare, ma poi una volta riempita la panza, la stessa sicurezza di avere una casa, dei soldi da parte, un gruzzoletto, insomma, una certa stabilità per il futuro, però ti senti ancora più sicuro se hai qualcuno vicino, qualcuno che ti riconosce, perché è vero che siamo degli egoisti, o io guardo me, sono un egoista, egocentrista, un classico esempio, insomma, però questa singolarità, questo singolo che sono, è un singolo binario, in un certo senso ha bisogno di un sacco di riflessi e di raccogliere dall'esterno un sacco di, come si dice, di... deve essere, come si dice, convalidato in un certo senso, costantemente. Quindi
deve ottenere una forma di approvazione, esatto, sostanzialmente.
Non sei solo un egoista, egocentrico e singolo, ma ti espandi in tutte le direzioni per raccogliere quello che ti serve per mantenere vivo questo, questo nucleo egocentrico, no? Quindi è tutto un continuo spremere e predare all'esterno e se questo non accade soffri. Io soffrivo. Quindi...
Sì, mi riconosco allora in questa cosa che stai dicendo per esperienza, appunto, questa ricerca di approvazione, quello che poi ci spinge anche ad adottare delle modalità piuttosto che altre. Anch'io nella mia esperienza posso dire che cose che facevo, che ero convinto mentalmente di fare per un determinato motivo... in realtà le facevo per ricercare questa forma di approvazione. Questa forma di approvazione, al di là poi della sicurezza fisica, è qualcosa che ti fa in qualche modo sì, sentire sicuro, sentire a posto, e quindi in questo senso lo ricerchi. E questa fa parte di questa modalità sostanzialmente coscienziale.
Sì. Noi possiamo parlarne così, diciamo, con una certa, un certo distacco, perché ad altrove veniamo... impariamo proprio a conoscere, a relazionarci proprio con questa compulsione mentale che ci portiamo addosso, con l'irrequietezza, con questo desiderio costante, questa brama costante. No? Riusciamo in un ambiente che è più pacifico, con dei ritmi non fisicamente lenti, perché voglio dire... abbiamo sempre tutti un grande affare, siamo tutti di corsa, però in una situazione di più naturale, ecco, più di calma anche il contesto.
Senza
il
i contesti stressanti e di pressione che
esatto.
Sono invece purtroppo la modalità di vita ordinaria.
Esatto, ci confrontiamo un po' con tutte queste cose, soprattutto con, per quel che mi riguarda, entro sempre in contrasto con quella situazione di evitamento di tutte queste cose, perché adesso faccio una piccola premessa, no? Quando si arriva ad altrove l'idillio, si mettono in piedi quello che è i piedi in quello che è per me il, come l'immagine di un nuovo mondo, ecco, la realtà di un nuovo mondo, non tanto esteticamente quanto proprio per l'energia che si percepisce. Quindi è come aprire le finestre di una stanza chiusa. C'è un immediato, profondo, immenso stato di benessere. E per un lungo periodo ci si impregna, ci si inzuppa proprio come degli affamati, dei disperati di questa energia così pulita, così sottile, come di essere in un posto, diciamo, puro, limpido, chiaro. E veniamo anche a contatto, io sono venuta a contatto con cose della quale non sapevo nemmeno l'esistenza o che davo molto per scontato, dalla fitoterapia per esempio, la possibilità di curarsi magari o di conoscere il modo in cui le piante, gli elementali possono davvero aiutarci, dalle pietre, i cristalli, insomma un sacco di cose con cui vieni messo in contatto che subito... pensavo di poter far mia in qualche modo, no? Un'esperienza così bella, così grande. Ecco. Ma in realtà sono solo finestre che si aprono per farti e che hanno avuto in me la capacità di aprire alla possibilità di esistenza di altri mondi. Perché poi viene la seconda parte dell'opera, no? Il riconoscere qual è la propria natura. E qui... iniziano le difficoltà, perché c'è una buona parte di me che avrebbe voluto e vorrebbe ancora evitare di riconoscere questa natura fino in fondo. Ma ora che ho maturato una certa onestà riguardo a quello che cerco, non mi sottraggo più, quindi molto spesso abbiamo parlato della sofferenza consapevole, no? Sono disposta a vedere me stessa con umiltà, perché quest'umiltà non è più la vergogna di accettare condizioni poco piacevoli o di fare ammissioni come quelle che abbiamo appena fatto, no? Di riconoscersi in questa categoria d'uomo che vaga come una locusta, che se ne frega di dove arriva il pane che mette in tavola la mattina, gli basta avere la casa a posto, il frigo pieno, come si dice, insomma, ci sono tanti modi per esprimere questi concetti. Non gli importa se per difendere i confini deve pagare le tasse ad uno Stato che compra armi, non gliene frega, basta che sia tutto tutelato, tutto a posto, che il suo frigo sia pieno e che le sue cose arrivino, questa brama venga continuamente soddisfatta. Allora, con umiltà, e l'umiltà a questo punto diventa conoscenza, non è più la vergogna di riconoscersi in un determinato stato, con umiltà, si vuole andare in fondo, io voglio andare in fondo a quella che è la natura, perché penso che se possiamo arrivare a un cambiamento lo facciamo solo avendo coscienza di dove siamo. Altrimenti che passo puoi muovere? Come ti puoi spostare da un mondo all'altro se non sai a quale appartieni?
Certo, condivido, ovviamente noi adesso qui diamo un'infarinatura di quelle che vengono indicate come modalità di esistenza e è qualcosa di nuovo. Noi abbiamo iniziato nella puntata di venerdì scorso parlando della rivelazione della gnosi, quindi facciamo un passo indietro, quindi del fatto che possiamo prendere in considerazione l'idea di vivere in un mondo sostanzialmente illusorio, cioè in un mondo dove la rappresentazione che noi abbiamo del mondo, delle cose, diciamo, anche di come noi percepiamo la nostra stessa vita, la nostra stessa storia, potrebbe essere totalmente rovescia rispetto a com'è la realtà. E da qui la rivelazione, dicevamo, della gnosi, quindi la necessità di una rivelazione che permetta sostanzialmente, attraverso però la pratica esperienza, come quella che sta raccontando Mel, appunto, di contatto con l'insegnamento proposto al centro Altrove, che è proposto da Hermes, e una rivelazione che permetta poi pian piano di svelare quindi varie parti di noi sostanzialmente. E molti di noi molto probabilmente non si sono mai posti, non hanno mai pensato che possano esistere diverse modalità per vivere di vita sostanzialmente, o di riconoscersi in una modalità piuttosto che in un'altra, perché ognuno vive la propria modalità sostanzialmente come se fosse l'unica possibile, perché è quella in cui è identificato e a cui viene sostanzialmente educato. Quindi inizialmente quello che è necessario sicuramente è di poter dare un'infarinatura e dunque una delucidazione sul fatto che forse il proprio modo di vivere può essere stato attinto da un modello sostanzialmente, che questo modello sia uno però dei modelli possibili, e che però ne esistano di diversi. Quindi molti possono riconoscersi o meno in questa prima tipologia d'uomo, e sicuramente però la società, per come è costruita attualmente, prevede l'adesione ai primi due sostanzialmente. Cioè o si è sottomessi allo scorrere del tempo, a tutte queste caratteristiche che appunto citavamo, oppure se questa cosa invece, come dicevi tu, ci si pone delle domande, quindi ci si chiede su dove arriva il pane, o ci si rifiuta di seguire determinati standard, determinate caratteristiche, eccetera, o non ci si riconosce in determinate credenze, che può essere per motivi politici, sociali, religiosi, spirituali, può essere che uno si sente semplicemente diverso o alienato rispetto a quella che può essere la propria famiglia, il proprio ambiente o qualsiasi condizione uno viva normalmente, non la viva in modo ordinario, in modo integrato e comunque contento, senza problemi, sì. Perché uno può anche vivere, diceva, io sono a posto, e quindi dice, ok, può, certo. Può anche percepirla così. Molto spesso quando non ci si sente invece a posto, sostanzialmente, o perché si rifiuta il mondo, o perché ci si sente rifiutati dal mondo, si vive questa seconda modalità, diciamo, in cui mi riconosco molto, cioè dell'uomo perduto dal mondo, l'uomo che è incapace di aderire ad uno schema sociale. Quindi o perché viene ritenuto, tra virgolette, non idoneo per certi aspetti o per altri a quelle che sono le convenzioni sociali, o perché lui stesso invece a ritenersi non idoneo, può ritenersi inferiore, può ritenersi
Sì,
superiore, può
superiore.
ritenersi diverso, ma in ogni caso non conforme sostanzialmente alla massa. Quindi, volente o nolente, anticonformista o non conformato per certi aspetti. E dunque ha un'altra modalità di vita, quindi ad altri valori. Quindi questa persona difficilmente ricercherà i valori che citavamo prima, quindi un potere per affermarsi, eccetera. I valori che predilige, invece, sono, qui vengono citati, l'indipendenza, l'autonomia, la sopravvivenza, l'adattamento e le modalità per poterle ottenere, quindi il fatto di potersi distaccare o credere di distaccarsi dal mondo, dagli altri o da quello che gli può procurare sofferenza, piuttosto che ricercare uno spazio anche ideale dove comunque non essere oppresso, piuttosto che vivere una vita invece. Qui vengono citati diversi casi come un anacoreta, come un eremita, e quindi qui ci sono i casi più estremi che vengono indicati nel testo. Nella versione peggiore magari può essere un alienato, un barbone, eccetera, quindi una persona che vive una vita di questo tipo, oppure invece nella versione migliore, quindi una versione più spirituale, diciamo un anacoreta o un eremita. Però comunque in ogni caso vive una forma di distacco rispetto a questo mondo. E quindi qui abbiamo il polo opposto, non mi riconosco nel mondo e quindi mi distacco dal mondo. Ma in realtà molto spesso vai comunque a vivere le stesse dinamiche che non. Cioè, le stesse dinamiche su un versante opposto rispetto alla prima tipologia d'uomo, comunque in qualche modo le vivi ugualmente, perché il mondo da cui ti vuoi distaccare. Purtroppo in realtà è te stesso.
Esatto. Eh sì, ci sono per molti aspetti ho vissuto questa esperienza, perché ci sono stati lati di me, della mia personalità, che ho tenuto molto nascosti, che ho condiviso con zero persone, perché non volevo che fossero messi in discussione. Erano dei punti così preziosi per me, che li tenevo in gran segreto. Li guardo adesso come delle immaginazioni, anche questi, senza molto senso, qualcosa che non avendo uno scopo, non avendo un fine, se non quello di mantenere in piedi appunto l'idea di me, avevano davvero poco senso, ecco, e poca utilità. Fonte sempre di grande sofferenza, perché non trovando riscontro in nessuno e non potendo essere condivisi, ovviamente sono come dei pesi morti che mi sono portata appresso per molto tempo, sperando sempre di trovare qualcuno che fosse come me per poterli condividere. Che bello, condividere i pesi con qualcuno. E quindi per molto tempo ho girato con questo zainetto pieno di mattoni guardandomi a destra e a sinistra per vedere se c'era qualcuno della mia stessa specie in questo pianeta strano. E per fortuna non ho trovato nessuno, ma ho trovato chi mi ha detto: guarda, puoi lasciarli qua, lasciali andare, non ti servono più. Sono immagini che avevo creato credo sempre per uno strano istinto di autoconservazione, no? Di qualcosa che ti immagini di essere, per non perderti del tutto in quel mondo che ti sembra davvero un disastro, perché poi lo guardi, è dilaniato in ogni dove da guerre e conflitti, ma non solo tra nazioni e stati, proprio anche nelle famiglie, tra parenti, per un'eredità piuttosto che per l'auto, chi usa l'auto il venerdì sera, voglio dire. Quindi fai fatica a stare in questo mondo, ti costruisci una tua piccola isola alienata ma felice, ma rimane una bolla in cui non stai vivendo, ecco, e non stai facendo nessuna esperienza. Almeno a me è capitato di notare questo.
Allora, questo secondo mondo praticamente è il mondo delle pecore nere, di chi si sente un po' una pecora nera.
esatto.
Allora, a questo proposito, ma non solo di pecore nere, invito chi vuole offrire delle considerazioni su quello di cui stiamo parlando a poter intervenire in diretta, se lo desidera, al numero 049 880 9020, ripeto 049 880 9020. Oppure per i messaggi 345 18 91 68 5. Pronto?
Pronto? Siamo in diretta?
Certamente sì,
Sì,
buongiorno.
molto bene. Aspetta, aspetta, aspetta,
Sì,
che devo
grazie.
abbassare.
Grazie
Ecco, ho
mille.
abbassato, altrimenti c'è una confusione terribile. Sentite un po', io vi sto ascoltando. E questi discorsi ormai si susseguono su tutte quante le radio e non si sente che parlare di questo disagio. Sapete cosa penso io, che alla mia età veneranda di 93 anni? Che l'infelicità ce la creiamo noi. Io posso assicurare che se cominciate ad amare un po' di più il prossimo, senza pensare a noi stessi, perché io ho questa esperienza, parlo per esperienza. Non è storia la mia, è la mia vita. Io sono sempre stata felicissima perché vedevo chi stava peggio di me. E di conseguenza trovavo la forza di dire a me stessa che ero fortunatissima. E veramente la mia vita è stata bella, bellissima. Ho incontrato gente meravigliosa, anche non meravigliosa, anche i ladri in casa, con me, che ero sola. Ma non ho avuto assolutamente nessuna paura e soprattutto avrei voluto, se si fossero fermati, a far loro una predica, a cambiare la loro vita possibilmente. Bisogna non pensare a noi stessi, ragazzi miei. Pensiamo al prossimo, a coloro che stanno peggio di noi, amiamolo e basta. Vedrete quanto guarirete del vostro malessere. Grazie, ascoltatemi, ascoltatemi che sono vecchia, la mia esperienza vorrei trasmettere a tutti coloro che mi ascoltano.
Grazie.
Tanti auguri a voi. E buona giornata.
Grazie. Ines, giusto il suo nome? Beh, se non ricordo male, comunque la nostra ascoltatrice Ines, grazie di averci offerto la sua pillola di esperienza.
Sì, il succo del discorso è proprio questo, guarda, veramente. Se ci si mette un po' da parte, adesso potremmo anche chiudere la trasmissione e andare a casa, per quel che mi riguarda, perché sono d'accordo con questo ed è una cosa molto difficile da fare, poi ognuno ovviamente ha la sua storia personale e reagisce agli eventi nel suo modo, diciamo, particolare. Quindi c'è chi guarda le persone soffrire e prova questo senso di gioia, di fortuna nell'aiutarli, c'è chi guarda le persone soffrire e questa è la mia esperienza e soffre quattro volte di più perché sa di non poterli aiutare, di non poter cambiare. Ma il succo del discorso, come diceva Ines, è proprio smetterla di pretendere per sé, no? E c'è questa cosa molto bella che l'amore è dare, dare, dare e ancora dare. E allora ti stampi un sorriso sulla faccia alla mattina appena ti svegli e te lo levi alla sera quando vai a letto ed è bellissimo, sì. Verissimo, grazie, grazie per questo messaggio.
Grazie Ines, c'è una nuova telefonata. Pronto? Pronto? Beh, allora forse c'è stato un errore di comunicazione oppure al massimo l'ascoltatore o l'ascoltatrice
Richiamerò.
può provare a richiamare. Sì, allora,
Effettivamente, volevo dire questa cosa, sono sempre molto felice quando di sentire le invito le nostre ascoltatrici a chiamare, a condividere le loro esperienze con noi, perché alle soglie di questo cambiamento, riprendiamo dopo.
Pronto? Sì, pronto, chi parla?
Pronto? Mi sentite?
Sì.
Sì, la sentiamo in diretta.
Perché avevo la radio troppo alta, forse. Sono Rita da Padova.
Rita da Padova.
Ho 82 anni, anch'io vado verso la vecchiaia.
Quella
signora Erinis che ha parlato, quando parla per radio, parla sempre bene di cose giuste. Perché adesso le mamme mettono al mondo i figli, e dopo non si interessano più. Io sono tre maschi e sono contentissima perché hanno fatto la sua carriera, hanno studiato, sebbene che ero povera, tutto quanto. Perché bisogna stare dietro da piccoli, da quando nascono, mi diceva la maternità. Per dire l'educazione che si dà, già con il latte materno, ogni tre ore perché la mamma deve fare il latte, il bambino deve digerire, no? Bisogna, adesso dico, bisogna dare la chiamata, non è niente vero, perché dopo hanno sempre i colichetti perché non digeriscono. Bisogna insomma sapere dare, bisogna sapere fare le cose. Non per tutto, perché dopo bisogna andare dal psicologo, sono fuori come sono questi psicologi. È la mamma che deve sapere come fare con il figlio, deve essere lei la prima a educarlo come si deve. E dopo non permette che ti dicano ma sei una stupida, sei una sema, no, mai, rispetto deve essere reciproco, perché dopo se fanno così loro pensano, no, perché se no bambini tanto posso fare con gli insegnanti, posso fare con gli amici, e guarda non siamo arrivati, offendono gli insegnanti e poi le mamme vanno a protestare con gli insegnanti e non hanno mai insegnato l'educazione rispetto verso se stesso e verso gli altri. Io la penso così. Ecco, ma adesso tutto moderno, ci vuole la psicologa, e se la psicologa non hanno figli non possono sapere niente di esperienza, ecco, io la vedo così, e do sempre ragione a che signora che parla. Arrivederci, buona
grazie,
giornata.
Grazie Rita, grazie, buona giornata anche a lei.
Scusate.
Anzi no, grazie mille per l'intervento, quindi come stavi dicendo, insomma l'invito è stato accolto
Il potere, questo potere femminile, no? di accogliere questo possibile cambiamento in atto, o la possibilità di un cambiamento, non perché la parte maschile non lo possa fare, anzi, è che noi proprio per costituzione, soprattutto fisica, nasciamo proprio predisposte per accogliere qualcosa di completamente diverso e metterla al mondo, quindi lo si può fare non solo fisicamente, con un bambino, ma anche proprio con un desiderio differente, un desiderio di conoscenza, un desiderio di cambiare davvero le cose o di comunque evolvere davvero da una situazione che credo è ormai abbastanza conosciuta poi.
Sì, io ovviamente non ho la vostra esperienza. Da un'esperienza diversa posso dire però che forse, possono esistere diverse tipologie di amore, nel senso che molto spesso noi comunque proiettiamo questa cosa all'esterno e quindi è indubbio che le madri, ma la stessa cosa anche i padri, a modo loro ci trasmettano comunque in un modo o in un altro, che può piacere o può non piacere, comunque quello che è l'amore, che poi ci permette di fare la nostra esperienza e quindi di crescere, e ci dà questa modalità di esperienza. E quindi anche questa cosa noi la possiamo vedere un po' come un gioco, anche quello che stiamo facendo, no? E non come una cosa necessariamente, indubbiamente seria, ma non troppo dal prendersi troppo sul serio. Però, al di là di questo, molto spesso nel darci comunque questo amore ci trasmettono dei modelli comportamentali, eccetera. Noi adesso stiamo sicuramente forse assistendo ad un'incrinazione di alcuni di questi modelli, quindi anche sia, diciamo, Ines sia Rita citavano questo aspetto, e quindi dinamiche che una volta forse non c'erano, che adesso emergono, però dall'altro lato, secondo me, l'amore, il fatto di poter dare, è pur sempre vero che una persona deve poter prima imparare però a svilupparlo anche per se stesso, e quindi di poter amare se stesso, ma amarsi realmente, e quindi molte volte accettarsi,
Sì.
integrarsi, non giudicarsi, tutte cose che, nonostante poi le condizioni, ma che attraverso l'insegnamento di Hermes sono sempre state trasmesse. Pronto?
Buongiorno, sono Stefano di Padova.
Stefano,
Buongiorno,
buongiorno,
Stefano.
bentrovato.
Ah, ecco, anche a voi, grazie per gli argomenti trattati. Una domanda. Sempre nominate Hermes, io non ho la fortuna, il piacere di conoscere questo Hermes, poi mi rispondete dopo. Ok, saluto anche, approfitto per salutare la signora Nives, con molta reverenza, con molte grazie, e augurandogli ogni bene, altri 100 anni, mi raccomando Nives, e sta in gamba. Ecco. Allora, avete trattato delle cose meravigliose, insomma, è il mio vivere, perché io sono 50 anni che transito nel cammino del conosci te stesso, qualcuno lo chiama così, ma in realtà è il cammino di Dio, il quale lui mi ha invitato e si è manifestato nella mia. Ho vinto la lotteria del cielo e lui gli sono piaciuto, non so, mi ha invitato e sono una cinquantina d'anni che mi sta cucinando per bene. Ecco, io sono felice perché sono riuscito, ho trovato il senso della vita e il senso a tutte le cose, a tutte le cose, belle e brutte, soprattutto delle brutte. Che poi alla fine magari non sono neanche brutte, le sofferenze, i dolori, alla fine non necessariamente sono una sfortuna, ma al contrario, si imparano un sacco di cose dalla sofferenza, eccetera. Io mi sento la persona più felice di questo pianeta, realmente, realmente, quello che io ho. Quello che io porto in me, l'uomo più ricco della terra non ce l'ha. Quello che io ho non ha, quello che io porto in cuore non ha prezzo, non c'è denaro che paga, insomma. Io non so, vorrei, per l'empatia che sento, l'amore che sento, desidererei che tutti. E anzi, io sono sicuro che tutti una volta nella vita hanno l'opportunità di incontrarsi con Gesù Cristo, perché tutto si incentra nella figura, nel messaggio di Gesù Cristo. E non a caso lui dice con proprietà, lo dice con facoltà, io sono la via, io sono la vita, e anche la verità. E quindi è completissimo. Poi io, transitando in questo cammino terreno ma celeste, celestiale, ho incontrato Dio e Dio dice io sono il sale della vita. Oh, allora con lui tutto quello che digeriamo in carne e spirito, ecco che con lui c'è il sale, ha un senso, ha gusto. Mangiare senza Dio, te mangi de savio. Tu passi la vita a mangiare, no tu, ma uno che non considera il divino, praticamente lui mangi la vita de savio. Cosa vuol dire de savio? Senza sale. Non è bello la pasta senza sale, tutto senza sale. Non ha senso vivere da animali per procrearsi e basta. Capisci? No, pronto?
Certo, sì, capiamo bene,
Sì, se
anzi,
no ho
proprio.
sentito un buco qua. Ecco, insomma, mille cose, la sapienza, la conoscenza che viene dal cielo Ecco, riprendo?
Sì, grazie, certo.
No, perché ci sono qua, vabbè, con questa tecnologia che doveva renderci la vita più facile, vabbè. È un'altra bella cosa. Avete esordito con essere del mondo, no, essere nel mondo e non essere del mondo. Ecco, io lo vivo, lo incarno. E poi ho avuto la gioia, la felicità immensa di camminare, conoscere santi e anche sante, tra l'altro. E vi posso assicurare al 1000% che il santo non vive dentro una foresta, non vive chiuso dentro un convento. È la più grande fregatura che il diavolo può fare a un credente, è proprio quella lì, di appartarti dal prossimo. E il santo non vive nella giungla, il santo vive con la gente, fra la gente, come la gente, per servire la gente, per amare. Come fai a amare il tuo prossimo se sei nel cucucciolo dentro una caverna? Io penso che quei poveri sfortunati che vivono, per esempio, sul Monte Athos, sono i più sfortunati del pianeta, non hanno i più inutili.
Beh,
perché
va
non
bene,
sono capaci
grazie.
Di tollerare uno starnuto del proprio prossimo. Ma come fai a praticare il perdono? Come fai a praticare l'amore, la pazienza, la carità, la speranza, la fede, se stai dentro una giungla o dentro una caverna? Ecco il bidone, occhio, perché Satana conosce la realtà spirituale e la verità ed è molto, 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 molto più astuto e conoscente di noi. Lui conosce
a ben
dito le scritture.
Stefano, ti ringrazio.
E allora qui concludo perché ho capito. Ecco, allora niente, io vi benedico, perseverate, bussate e vi sarà aperto. Cristo è vivo, è vivo, 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 anzi, vuoi che te la dica? Te la dico, dice, quando due si incontreranno nel mio nome e si prende nel mio nome, io sarò tra di loro. Allora vi invito, venite a casa mia, ci inginocchiamo e Cristo sarà.
Va bene, grazie Stefano, alla prossima, buona giornata.
Grazie.
Ciao, un caro saluto. Allora, grazie anche a Stefano per averci espresso il suo sentire. Adesso c'è un'altra telefonata. Pronto? No, non c'è un'altra telefonata, però casomai l'ascoltatore può riprovare a chiamare. Allora, sicuramente sono delle modalità di esperienza. Stefano un po' ci ha aperto al terzo uomo, sostanzialmente, che abbiamo indicato. Ha aperto un po', ha sfondato la porta, diciamo, però comunque ha espresso il suo sentire. Poi in realtà sono delle modalità esistenziali. Adesso io ognuno può vivere la sua esperienza e non, qui non si sta dicendo che c'è qualcosa di giusto o qualcosa di sbagliato, cioè nel fatto di poter vivere nel primo stadio o nel secondo, di poter fare gli eremiti o i monaci del Monte Athos o in una giungla o come diceva Stefano. Sicuramente sono delle modalità di esperienza sostanzialmente diverse che ognuno di noi può fare.
Sì, possono essere anche delle momentanee esigenze, a volte proprio nell'ambito, in corso di trasformazione, diciamo, di conoscenza di sé, a me è capitato di sentire l'esigenza proprio di stare appartata in silenzio da sola, o di dover vedere alcune cose, di voler stare proprio poco a contatto con le altre persone, con le influenze di ogni tipo. Possono essere periodi, è vero, però, che poi non attui un vero cambiamento, non c'è possibilità di metterti alla prova finché non ritorni nel mondo. E, tipo una bustina di tè, vai, ti inzuppi e vedi che cosa è maturato, qual è davvero la capacità che hai di restare distaccata da certi avvenimenti, di non farti di nuovo influenzare, di non reagire, quanto presenti sono ancora quelle cariche, vedo spesso, no? Quelle cariche di cui serbo ancora memoria, di rabbia, di odio, di invidia, di risentimento, che gli altri accendono come se conoscessero l'esatto punto dove c'è la micetta e danno fuoco a qualcosa che però di fatto è dentro di me. Quindi i periodi di ritiro spesso sono utili, a me piacciono anche come natura, piacciono particolarmente, però mi rendo conto poi dell'utilità di ritornare e mettersi alla prova. Stefano ci chiedeva di Hermes non, che cosa possiamo dire se non parlare della disponibilità di Hermes, che in modi che sono spesso al di là della nostra comprensione è sempre disponibile. Quindi se Stefano conosce il nostro sito e ha voglia di scrivere una mail, può farlo direttamente sulla mail che trova nel sito e scrivere direttamente all'attenzione di Hermes, e se Hermes vorrà leggere poi e rispondere, così potrebbe nascere qualcosa, non lo so, è una proposta, perché al di là di quello che è poi la nostra esperienza al centro, ma parlare di Hermes è sempre qualcosa di complesso, perché non essendo poi presente non saprei che altro.
Sì, allora il nostro sito è www.seialtrove.it, sì. Comunque sì. Lo ricordiamo a Stefano e anche agli altri ascoltatori, www.seialtrove.it, e il nostro indirizzo email è info@seialtrove.it. Tra l'altro c'è anche una pagina dedicata allo scopo che trovate visibile in alto, sì, sul sito, e anche una pagina dedicata al fondatore, quindi casomai.
Esatto, perché questa è la sacrosanta differenza tra l'ultimo tipo descritto e i primi due. Lo scopo.
Esatto, il fatto di poter avere uno scopo, perché di vivere con uno scopo, perché citava prima il nostro appunto ascoltatore Stefano il fatto di questa terza tipologia di uomo, questa terza modalità di vivere nel mondo, cioè il fatto di poter essere nel mondo ma non del mondo. E questa cosa non è effettivamente semplice, nel senso che mentalmente questa citazione, diciamo, che è una citazione da San Paolo, che diceva siate nel mondo ma non del mondo, però è bella da poter condividere, da poter far propria, eccetera, anche l'invito che ha fatto Stefano, e quindi a non isolarsi e, come raccontavi tu, Mel, anzi poter usare il mondo come un metro di misura, ok? E questo è quello che d'altrove viene proposto attraverso Hermes. Ci sono poi altre vie che invece prevedono altre modalità di esperienza, e quindi sono di tutto rispetto, non è quel il tipo di insegnamento, di approccio all'autoconoscenza che si sperimenta sostanzialmente ad altrove, che invece è quello di contatto con anche quelle che sono le difficoltà e appunto le resistenze, eccetera. E il fatto di poter essere nel mondo ma non di questo mondo implica il fatto di aver conosciuto il mondo, quindi sicuramente chi io posso, secondo me, cioè l'idea che mi sono fatto ovviamente è che questa terza modalità sia una modalità di chi ha conosciuto sia la prima, vissuto sia la prima che la seconda e le ha trascese, quindi chi ha conosciuto il mondo e lo ha trasceso e sostanzialmente, come si scrive nel testo, chi vive questa modalità sostanzialmente possiede uno scopo e dunque in qualche modo non è confuso e perso nel mondo, non è qualcuno che vive in un mondo di cui non conosce le regole, non è nemmeno qualcuno che invece si distacca perché non riesce ad avere padronanza sul mondo, perché molto spesso alla fine noi facciamo così, ci distacchiamo da una situazione quando anche non riusciamo a gestirla.
Sì, o quando abbiamo fallito e non riusciamo sì. ad ottenere determinate cose.
E invece il fatto di poter attraversare anche tutte quelle che sono le dinamiche del mondo, le condizioni del mondo, quindi quelle condizioni obbligeranti piuttosto che di sofferenza, eccetera, sì. però viverle con una forma di distacco partecipato, come qui si scrive, significa poter in qualche modo essere al di sopra di tutto, di queste cose, non poterne essere in qualche modo invischiato, ma allo stesso tempo avendo uno scopo sostanzialmente poter utilizzare anche tutte le esperienze in modo funzionale sì. a questo scopo. Io ovviamente posso vedere questa cosa in Hermes, perché nella mia esperienza è l'unica persona che ho conosciuto di cui posso dire questo, e quindi poi non so se qualcun altro, ovviamente sicuramente ce ne sono altre modalità, altri lo incarnano, però non ho avuto l'occasione di conoscerlo, o se mi è passato di fianco non lo potevo riconoscere perché ero troppo perso ad alienarmi io e quindi sostanzialmente non potevo riconoscerlo.
Esatto. Iapo, credo che se tu mi avessi chiesto 15-20 anni fa quale delle tre tipologie d'esperienza appartenevo, sicuramente avrei detto l'ultima, perché ovviamente...
Sì, crediamo sempre.
Sì, si è convinti di sapere, no? Viviamo in questo mondo gigantesco, 5 oceani, 7 mari, 200 paesi, 8 miliardi di persone, ma so tutto, non me lo toglie di testa nessuno, so tutto, so padrona della situazione. So come funziona, in realtà anche poi, specialmente parlando di scopo, ero convinta di averne di scopo uno, anzi uno scopo di quelli proprio emblema di questo mondo, la famiglia, il lavoro, i figli, eccetera, quindi c'erano un sacco di convinzioni, non è di questi scopi. Per quanto rispettabili e siano dei traguardi, dei raggiungimenti importanti per lo sviluppo di una persona, sicuramente non sono questi gli scopi a cui ovviamente si fa riferimento, ma a qualcosa di più appartenente all'anima, possiamo dire, che trasformano appunto la possibilità di amore, come dare, ancora dare, perché allora tutta l'esperienza finisce sul piatto ed è a disposizione.
Sì, allora ci è giunto anche un messaggio nel frattempo da un ascoltatore che scrive: vi è nel rapporto col mondo la partecipazione che privilegia solo la pars destruens, ignorando quella costruens. Adesso delle terminologie latine, quindi la pars costruens è quando uno anche in un discorso sostanzialmente costruisce qualcosa, la pars destruens invece quando uno la demolisce. E quindi scrive l'ascoltatore che nel rapporto col mondo vi è anche la partecipazione che privilegia solo la pars destruens, ignorando quella construens, cioè sostanzialmente di chi vive nel mondo però demolendo il mondo, quindi lo inserisce perché forse l'ascoltatore ha pensato, loro parlano di chi aderisce totalmente al mondo, di chi si aliena dal mondo, ma c'è anche chi invece non si aliena dal mondo, ma siccome il mondo non gli piace lo vuole demolire sostanzialmente.
Sì.
Però sì. Credo che anche questa modalità che cita l'ascoltatore, che ringrazio perché è interessante, però credo che nel suo agire comunque si possa collocare nella prima o nella seconda, in ogni caso, nel senso che forse lui non si aliena dal mondo, anziché reagire distaccandosi dal mondo, reagisce demolendo quello che secondo lui non va o che non gli piace, eccetera. Ma in ogni caso, a mio avviso, poi resta sempre un'esperienza, senza questa luce di cui parlavamo, cioè senza un principio di autoconoscenza a cui non veniamo educati, e si rischia molto spesso di andare a demolire qualcosa che può essere una proiezione esterna, o in alcuni casi anche a demolire qualcosa per conto di qualcun altro, perché parlavamo appunto di scopo, però molto spesso noi siamo convinti di poter avere uno scopo perché abbiamo degli obiettivi, ma gli obiettivi a cui aderiamo possono essere delle convenzioni sociali,
sì,
che sono obiettivi in qualche modo non nostri, non animici profondi, ma obiettivi della personalità che vuole raggiungere qualcosa, come dicevamo prima, per cercare una compensazione ad una mancanza, una, sì, sicurezza, eccetera, oppure possono essere invece l'adesione sostanzialmente allo scopo, all'obiettivo di qualcun altro. Ad esempio, uno va a lavorare, cioè, anch'io per un periodo di tempo lavoravo in una realtà che doveva essere di informazione, diciamo così, e quindi ero convinto che quello scopo, che quello per me fosse uno scopo di divulgare delle informazioni scomode, eccetera, eccetera. Poi mi sono reso conto che, però solamente dopo, negli anni, anche al termine di quell'esperienza, che quello che io vivevo in quella modalità era di condividere uno spazio con altre persone che comunque erano, come me, alienate, e ricercare però al contempo una forma di affermazione. Nel farlo, ad esempio, nel mio caso, io aderivo allo scopo di qualcun altro, che era lo scopo dei miei datori di lavoro, l'obiettivo dei miei datori di lavoro. Quindi uno che lavora in un ambiente in cui è dipendente aderisce all'obiettivo di un datore di lavoro, che può essere la sua idea di affermazione aziendale, eccetera. Così può essere anche uno che aderisce ad un partito politico, fa suo qualcosa che però è l'obiettivo di qualcun altro, e magari può diventare anche uno strumento inconsapevole, si dice nel gergo anche utile idiota, per affermare qualcosa a sua insaputa che va a vantaggio di qualcun altro. Quindi molto spesso accadono anche dinamiche che sono di questo tipo, nel voler andare a...
Sì, a sostenere quelle...
Che... A schierarsi in un modo o in un altro all'interno comunque di un sistema, sostanzialmente, però rimanendo in questa illusione di cui parlavamo prima, di proiettare all'esterno qualcosa che noi vorremmo demolire o che noi vorremmo che non ci fosse, perché così allora la nostra vita sarebbe migliore, eccetera. Mentre in questa modalità che parliamo qui, si parla di aver trasceso quindi le convenzioni, di aver integrato le varie interpretazioni dettate dai punti di vista personali, quindi non c'è un male esterno che in qualche modo deve essere abolito, deve essere rinnegato, eccetera, demolito, ma c'è invece qualcosa che, sì, può essere integrato.
Un'inclusione costante e un riconoscimento di tutto, tutto alla fine ha lo stesso diritto di esistere, ma poi è una, sicuramente una, uno stato d'essere al quale aneliamo. E, nella scorsa puntata abbiamo parlato di tutto quell'ipermercato spirituale che viene proposto. Forse... qui ci tengo a fare una precisazione, a volte nel mio modo di parlare può arrivare una forma di giudizio, di scherno, tipo di sarcasmo per quelle che sono in realtà cose che amo moltissimo, stimo moltissimo, anzi per come sono vorrei conoscerle tutte. Abbiamo parlato dello sciamanesimo cosmico piuttosto che del corpo di luce indistruttibile, sono assolutamente cose assolutamente reali, bellissime, possibili, davvero raggiungibili, ma bisogna essere svegli, per usare le parole di un nostro amico sciamano che spesso è stato anche ospite della trasmissione, Iapo, che dice appunto bisogna essere svegli.
Esatto.
E questo terzo stato, diciamo, a quale aneliamo è proprio l'apertura su questo nuovo mondo che apre infinite possibilità di conoscenza, di superamento di sé, di dei modi d'essere, un modo d'essere molto più autentico, libero, possiamo dire, da quelle che sono tutte queste convenzioni, queste formalità, questi continui scambi.
Sì, un nuovo modo di essere, un modo di essere nuovo più che altro. Pronto?
Ciao a tutte e due.
Ciao Piero. Ben trovato.
Sì, vi stavo ascoltando e non mi nascondo che è affascinante ascoltarvi e anche provo anche un po' di invidia perché in base alla vostra avete un sacco di cassettini, avete una percezione di tutto quello che vi sta intorno, raccogliete 10 volte quello che raccogliamo noi poveri ignoranti limitati. Vi godete la vita. Sai qual è la riflessione che stavo facendo?
Sì.
Sì, dici pure. Però, Piero.
La riflessione che stavo facendo è che voi praticamente maneggiate con la testa la realtà, cioè tutto quello che noi ci domandiamo, che poi così scolasticamente si riduce, sai, al deismo, no? Cioè, io non posso dimostrare che esiste Dio e non posso dimostrarti che non esiste il possibilismo, la X rispettosa dei dubbi, e voi scandagliate nell'animo, nel pensiero e in modo affascinante, profondo e raffinato. Detto questo, ti faccio una riflessione, perché poi dobbiamo mettere i piedi per terra, sei d'accordo?
Caspita, sì, certamente.
Ma tu ti rendi conto che uno inizia una laurea in lettere, filosofia, in storie antiche, in quello che è il nettare dell'umanità, e il 50-60%, il 40% non termina il percorso di laurea per problemi magari economici, per problemi che anche tante famiglie non sorreggono, perché diciamocelo, spesso i ragazzi affascinati da tutto questo bello che voi avete, potete deliziarci, le famiglie dicono: cosa fetto? Domande? Cosa fetto? Che lavoro fetto? Non te vedi che insegnanti i fanno una vita da disperati, i stipendi da fame? A meno che non sei un professorone di economia chiacchierone, che dopo magari hai anche 4-5 mila euro di pensione, perché vai in un certo contesto, sei un diciamolo tra virgolette un po' un vendutello, un furbacchione, un menarosto, una storia del signor intento, e invece inizi lettere, filosofia, la famiglia non ti sorregge, devi essere proprio un testardo di spessore come voi per finire e poi deliziare, cioè quello che noi contribuenti abbiamo pagato per farvi avere la laurea ce lo date indietro 10 volte. Chi inizia odontoiatria al 100% finisce, perché ha vinto la lotteria, e noi contribuenti gli paghiamo una laurea in odontoiatria, medicina, per poi avere un ritorno strapagato, ricattato. E tutti i figli di tanti personaggi che si ostentano che sono di sinistra, che sono per la socialità, al figlio gli dicono, che gli dicono? Ciao. Noi altri sappiamo come il test d'ammissione, il numero chiuso, te sei dentista, te che hai vinto la lotteria. Anche l'ultimo amico che avete, che magari da ragazzino non era neanche tanto sveglio, però era figlio di dentisti, di politici, di ammanicati, poi quando diventa dentista, a parità di annualità vostra, economicamente come sta? Viene a Radio Cooperativa a fare le trasmissioni, a regalarci, a deliziarci? Viene a Radio Cooperativa a dire: se avete qualche poveraccio che non ha dentiera, venga da me che gli faccio tutto gratis? Scusate se mi sono permesso di fare un fuori tema ed agganciarmi così molto ai limiti. Però è una riflessione, uno sfogo, io questo problema non ce l'ho, però vi esorto con la vostra arte comunicativa,
cioè perché noi abbiamo creato i mostri burocratici, i mostri delle rente di posizione, i furbacchioni, quelli che platerano però poi in ultima istanza a casa i figli li mettono dentro appollaiati in qualche sistema tutelato a fare i sindacalisti difensori dei lavoratori senza magari mai lavorato, blaterando, o a fare i politici un certo senso, o a fare l'associazionismo. E cioè, e voi con una laurea in filosofia meravigliosa, invidiabile, che quando vi sento mi fate svoltare la giornata, scusate se ve lo dico, ma ve lo dico con affetto, col cuore, ma proprio come proprio provocazione, con le pezze al culo.
Grazie,
penso che vi ho trasmesso qualche cosa che vi fa riflettere, vi fa incazzare anche voi.
Va bene, grazie. Ciao, Piero, grazie. Ciao, buona giornata. Grazie. Allora, posso dire a Piero comunque che in ogni caso lo ringrazio, insomma, per il suo spunto. Se qualcuno vorrà trarre spunto dalle sue considerazioni, insomma, lo faccio pure. Mi permetto però di dire, comunque, al di là delle sviolinate che Piero sempre ci regala, che dal mio punto di vista, per quello di cui stiamo parlando ora, una laurea in lettere e filosofia può centrare come niente, nel senso che può essere di aiuto, come può essere invece al contrario totalmente un ostacolo, quando ci identifichiamo, come dicevi tu prima, Mel, nel fatto di so tutto io, figurati se uno può, a maggior ragione, se crede di avere delle conoscenze, se si identifica ulteriormente in una dinamica del so tutto io, quindi parlo per esperienza mia personale, quando invece molto spesso si tratta in molti casi di non sapere, non dico di non saper leggere una lettera che ti arriva chiaramente, ma di disimparare molte cose in cui siamo stati cresciuti, educati.
In fondo non possiamo non riconoscere che, anche se passiamo a setaccio tutta la storia di questa umanità scritta, orale, comunque non sappiamo nulla di questo mondo, di dove andrà, di cos'è, di cos'è stato, del suo perché. E semplicemente credo ci differenzia l'amore per questa conoscenza, è diventata un desiderio e quindi non ci sono più pezzi al culo. Non c'è più la difficoltà di essere in un determinato stato perché non c'è più il desiderio di un altro stato.
Sì, condivido questa dinamica che citava Piero, un po' come chi appunto prima nel messaggio citava l'aspetto di essere critici invece nei confronti del mondo. E quindi anche dell'arrabbiarsi, perché Piero diceva: spero di avervi fornito degli elementi che possono farvi arrabbiare.
Ecco,
in realtà,
no,
paradossalmente, no. Proprio una...
non nasce più questa rabbia. Nasceva prima, quando ero nel mondo della competizione, quando per apparire in un certo modo, per ricevere l'amore che pensavo mi servisse, pensavo di dover apparire in un certo modo, di dover arrivare a determinati compromessi, comportarmi in un certo modo. Allora lì sì. Quando vedevo chi aveva di più, chi aveva di meno, e non riuscivo ad essere come quello che aveva di più e risultavo tra quelli che avevano di meno, allora sì, c'era la rabbia. Ma adesso in questo ambito d'esperienza è così vasto e c'è così tanto, quello che otteniamo, quello di cui beneficiamo è così vasto, così ampio, che davvero non passa tutto in secondo piano.
Riprendiamo l'ultima telefonata di oggi. Pronto?
Ciao, lo sai che non lo richiamo mai, ti dico solo una cosa in due secondi.
Sì, certo.
Mi devi perdonare, ma io non stavo parlando della borsetta, della macchinuccia, del Rolex. Stavo parlando che un domani può succedere che hai bisogno di portare tua madre per sopravvivere a fare una visita. Che vedi tua madre che ha problemi con i denti e vedi carovane di poveri anziani che vanno in Croazia a elemosinare la dentiera. Che vedi quel sopruso di quel carcerato sardo che ha fatto 30 anni di galera e va in televisione a parlare senza denti. E il tuo amico che sai che che magari è una persona un po' fragile, ha fatto un incidente in bicicletta e per ricevere quanto gli è dovuto dall'assicurazione deve andare dal medico legale, pagare 1000 euro, fare debiti per avere una visita. Ti sto parlando della sopravvivenza, non della competizione, non della plastica, dei fioretti, dei giochi. Ti sto parlando il diritto alla sopravvivenza, di vivere, la medicina, il diritto alla salute, quello che tutti i giorni ostentano, il diritto costituzionale. La legge uguale per tutti ed è diventata la tratta dei bovini, la tratta delle vacche.
Ho capito, grazie Piero.
Sto parlando di giustizia, di sopravvivenza, non competizione. Sono quello che ha esplicitato lei, io sono d'accordissimo, ma sono cose ovvie, sono cose basiche. Cioè non ci tocca il cretino che vive di idiozie. Stiamo parlando, hai capito, di notte che hai mal di denti.
Sì, Piero, va bene, grazie, non abbiamo molto tempo. Hai chiarito il tuo messaggio. Grazie mille, alla prossima.
Ma sono d'accordissimo con quello che diceva, neanche il nostro riferimento era al, tra l'altro, insomma, Piero non ci vede, quindi non sa né come siamo vestiti. Ecco, ma è proprio questo che vogliamo cambiare. Cioè il nostro desiderio di bene è direttamente collegato alla conoscenza che possiamo avere di noi stessi. E il nostro desiderio di bene si inerpica proprio nello svelare che cosa tiene in piedi il male di questa società. Perché ci deve essere un ospedale dove appunto le persone stanno in coda e chi ha il telefonino con il coso dell'assicurazione adesso passa in prima fila e ha una corsia preferenziale? Perché? Cioè, anche noi vogliamo sapere il perché della corruzione, il perché della povertà in una società che ha tanto. E per quel che mi riguarda, fare del bene inizia con lo scoprire da dove origina il male. E non posso non ammettere che il male che io vedo in questa società appartiene a me come essere umano. L'ho scovato dentro di me.
Sì. Grazie, grazie Mel. E indubbiamente questo non è una... può non sembrare, diciamo, alle orecchie degli ascoltatori una soluzione nel breve termine, ma questo che noi proponiamo non è sostanzialmente una soluzione nel breve termine, è una possibilità di edificare sostanzialmente, ma che nel piccolo comunque delle nostre relazioni ad altrove già viviamo rispetto al mondo, diciamo, una modalità di vita diversa. E quindi questo è qualcosa che si traspone nel tempo e che quindi non vive sottomesso in qualche modo allo scorrere del tempo, ma è qualcosa che viene seminato in ogni caso e che dunque poi servirà il suo tempo perché possa crescere, perché possa fortificarsi sostanzialmente. E quindi le domande che Piero pone, che sono relative all'immediatezza della soluzione di certi problemi, sicuramente restano. Però c'è una prospettiva ulteriore, quindi non viene tolta ovviamente l'esigenza, la necessità di rispondere a determinate esigenze concrete, di risolvere determinati problemi che sicuramente debbono essere risolti. Ma si aggiunge una prospettiva ulteriore, che è quella di poter fare in modo che determinati problemi forse non sorgano.
Sì, anche perché la storia ci insegna, possiamo fare altre 5.000 rivoluzioni, sederci in piazza come pacifisti, fare un altro sit-in alla Gandhi, fare qualsiasi altra cosa. Cosa ha funzionato? Cosa ha funzionato finora? Siamo nell'epoca del benessere, perché ci sono gli strumenti per far star bene il mondo intero e anche i pianeti circostanti. Eppure ancora molti sono in condizioni di difficoltà, di precarietà e di disagio. Allora, che cosa ci serve? Un'altra rivoluzione? No, un'altra guerra? Basta. Può essere che la conoscenza, noi lanciamo degli spunti di riflessione, può essere che la conoscenza serva a qualcosa, perché può essere che ci sia un aiuto nell'individualizzarsi, nel far scendere proprio a livello capillare in ognuno questa coscienza, questo cambiamento e poi iniziare come esseri umani nuovi davvero a rapportarci, allora non ci sarebbero più. Se quando milioni di persone dicono questo non lo faremo più, le cose non accadono.
E ci sarebbe forse una condizione di dignità sostanzialmente umana, ontologica, perché prendendo spunto dall'intervento di Piero, credo quello che emergeva alla fine era una condizione di dignità che veniva meno, quindi non c'è più un aspetto dell'avere per cui non c'è più una meritocrazia, ma c'è una, ci potrebbe essere una dignità ontica.
Esatto, sì.
Di ogni essere umano. Grazie a tutti voi che siete intervenuti e anche a chi ha ascoltato la trasmissione in silenzio. Grazie a Hermes che attraverso questo testo ha offerto a noi e a voi degli spunti di riflessione che vi ricordiamo potete trovare sul nostro blog seialtrove.altervista.org, ripeto seialtrove.altervista.org. Il titolo di questo scritto si chiama La triade umana, seconda parte. Coltiviamo pace. Raccoglieremo guerra?